Mi chiamo Eros Francesca Angeli e mi sono occupato ormai parecchi anni fa, una decina di anni fa anche più, di Arditi del Popolo. E oggi mi è stato chiesto, ci siamo divisi un po' i compiti, di parlare in generale dell'arditismo, in particolare dell'arditismo popolare, che è la prima forma di resistenza antifascista organizzata, cioè la prima organizzazione antifascista, gli Arditi del Popolo. Nascono nel 1900. Ah, perché? Perché chiaramente la mettiamo in relazione con il presente, come qualsiasi storico o chi si occupa comunque di passato fa questa relazione permanente tra passato e presente, per confronti, per differenze. A mio avviso sono più le differenze ovviamente che le analogie al 21-22 e ancor più al 43-45. Ma questo ovviamente può essere motivo di dibattito, e anche perché stanno uscendo pubblicazioni, sono usciti negli ultimi anni vari libri, prima del mio era uscito quello di Marco Rossi, Ivan Fuschini, poi è uscito il libro di Luigi Balsamini e il libro di Andrea, poi ultimamente pubblicazione di Valerio Gentili sugli Arditi del Popolo a Roma, e in più c'è tutta una pubblicistica a livello locale, sia dove l'arditismo è stato presente, Parma in primo luogo. Abbiamo pubblicato il libro, appunto, Memorie d'Agosto, sulla storia e la memoria delle barricate, più che altro sulla memoria e la storiografia delle barricate antifasciste di Parma del 1922. Ma ci sono anche a Piacenza e in altri luoghi, quindi c'è una ripresa di questi studi. Chi erano gli Arditi del Popolo? Molti di voi magari lo sanno, qualcuno ha letto qualche libro appunto sugli Arditi del Popolo, se ne parla anche in altri volumi, in opere più generali, tipo La storia del Partito Comunista di Spriano, oppure Arditi e Legionari d'Annunziani di Cordova. Comunque gli Arditi del Popolo sono di fatto una scissione dell'associazione Nazionale Arditi d'Italia, che raccoglieva gli arditi di guerra. Chi erano gli arditi? Gli arditi inventati, cioè fondati nel 1917 all'interno dell'esercito italiano, quindi durante la prima guerra mondiale, erano i reparti d'assalto delle unità militari italiane, di fanteria, di bersaglieri e di alpini. E appunto avevano Fiamme nere la fanteria, fiamme verdi gli alpini e fiamme rosse i bersaglieri. Erano reparti d'assalto che, a differenza di quelli austro-ungarici o tedeschi, le Sturmtruppen, appunto le truppe d'assalto, non erano reclutati su base di criteri atletico-fisici, cioè la prestanza, l'altezza, la forza. Ma erano essenzialmente volontari, diciamo che il criterio guida era un criterio tipo ideale. Quindi chi entra negli Arditi? Entrano negli Arditi innanzitutto la maggior parte degli, la maggior parte, diciamo, i più accesi interventismi. Interventisti che, contrariamente a quanto si pensa, o quanto è stato ricostruito nelle ricostruzioni di Vulgata, non erano di destra. Il grosso dell'interventismo italiano è un interventismo di sinistra, o cosiddetto tale, insomma, per capirci sono ex socialisti, ex anarchici, ex repubblicani, ex sindacalisti rivoluzionari. L'interventismo di destra che c'è era un interventismo comunque minoritario, anzi inizialmente voleva l'entrata in guerra dell'Italia al fianco dell'Austria. Infatti negli slogan di rivendicazione c'era Nizza, Savoia, Corsica, eccetera, quindi contro la Francia. E nel giro di un anno cambia segno questo interventismo proprio per la posizione dei principali leader che venivano dal movimento operaio o dalla sinistra borghese, tipo i repubblicani, che comunque in una monarchia erano considerati sovversivi. E quindi adesso, per farla breve, insomma, abbiamo una serie di anarchici, di ex socialisti, come lo era del resto anche Mussolini, di ex sindacalisti rivoluzionari che entrano negli Arditi. Grazie ai privilegi che avevano, al fatto che bisognava essere abili col coltello, pronti all'assalto all'arma bianca, esenzione da alcuni turni massacranti, soprattutto dalla trincea. Trincea significava andare all'assalto, non era nemmeno assalto, insomma, uscire dalle linee e farsi mitragliare dagli avversari, quindi una morte quasi certa. Si arruolano anche una serie, insomma, chi in maniera opportunistica, molti grazie anche alla promessa che poi avrebbero pulito le fedine penali, insomma, troviamo anche malavitosi, insomma, che tra l'altro forse erano più bravi degli altri a usare il coltello, il pugnale. Infatti il simbolo degli arditi, lo vedete nel teschio, è il pugnale in bocca a un teschio. Non era la prima volta che compariva questo simbolo, ma è un simbolo, c'è cioè anche tatuata, la versione tatuata. E, ovviamente se qualora decidessi di farmi un tatuaggio mi farei quello, ma per ora non ho deciso. E, quel simbolo in realtà è un simbolo che nell'iconografia, insomma, dei movimenti antagonisti è un simbolo di sinistra, era il simbolo che aveva Simón Bolívar quando con la bandiera rosso-nera andava all'attacco nelle sue campagne di liberazione dell'America Latina. È un simbolo che viene ripreso anche dai massoni, non certo da moderati. No, lo dico perché poi questo stesso simbolo, grazie all'arditismo, verrà ripreso dal movimento fascista, e nel 1943-45, quando ci sarà un nuovo antifascismo, era ormai dopo un ventennio che i giovani avevano visto quel teschio, quel pugnale rappresentato nelle effigi fasciste, era un po' difficile riproporlo come simbolo antifascista, ma nel 1921 quel simbolo lì lo usavano sia i fascisti, proprio per rifarsi noi siamo i veri arditi, e sì, agli antifascisti dicevano no, i veri arditi siamo noi. Cosa succede? Che finita la guerra gli arditi vengono smobilitati e si costituiscono in un'associazione, quindi c'è una sorta di arditismo ex combattenti, un'associazione di reduci, e all'inizio prendono una posizione possiamo definirla filofascista nel 1919, cioè si avvicinano al movimento dei fasci italiani di combattimento. Li troviamo infatti nel 19 come principali protagonisti di quella che viene considerata la prima impresa squadristica, ma in realtà poi passerà un anno se non più dalle spedizioni punitive fasciste come poi le conosciamo storicamente, insomma quelle vere. Io definirei, cioè l'intenzione non era quella, cioè di organizzare, era una risposta a una manifestazione anarchica che c'era stata con dei morti e penso qualche ardito, e quindi cioè l'assalto alla redazione dell'Avanti, la distruzione viene organizzata dagli arditi, quindi in un primo momento arditi e fascisti sono vicini. Io in questo ho un'interpretazione storica come hanno anche altri, riconducibile alla scuola De Feliciana, che non considera il sansepolcrismo, cioè il primo anno di vita del fascismo, come un movimento fascista, cioè come poi lo conosciamo, cioè come un movimento di attacco alla classe operaia, antidemocratico, di destra, sessista, razzista, elitario, e non per via del programma di Sansepolcro, che se lo leggete è un programma, diciamo, democratico avanzato, cioè di uguaglianza, di diritti, parità tra uomo e donna, abolizione dei titoli nobiliari, voto per tutti, perché potevano essere solo parole, ma perché di fatto la composizione sociale, le élite, chi faceva parte, anche vedere, e anche quello che hanno fatto poi chi ha fondato i primi fasci di combattimento, in realtà poi molti di questi non sono fascisti o si allontanano dal fascismo. Ecco, siamo a Bologna, basta citare il caso bolognese, il fondatore del fascio di combattimento di Bologna era Pietro Nenni nel 1919, e già nel 1922-23 era nel 23 proprio segretario del Partito Socialista. E non è che fosse impazzito nel 19 o poi si è ravveduto, no, era normale nel 1919, visto che Nenni era stato interventista, insomma, aderire a una formazione che ancora veniva percepita dal giornale di provenienza, Il Popolo d'Italia, come una formazione una costola del movimento operaio. In realtà poi in un anno non è così, il fascismo cambia pelle, dai 5.000 iscritti arriva a 200.000 quasi nel 1921-22 e iniziano a entrare nel movimento soprattutto giovani provenienti dai ceti medi, figli di industriali, agrari, possidenti di terrieri, studenti, e studenti allora significava studenti universitari, l'elite, ex ufficiali. E il movimento cambia pelle e in quella fase gli arditi cominciano ad allontanarsi dal movimento, che non era più un movimento sovversivo ma era un movimento d'ordine, come si dice. Le due categorie per definire anche l'ordine pubblico era i partiti d'ordine e i partiti sovversivi. Gli arditi si consideravano vicini al sovversivismo e Mussolini, che si avvicinava sempre più, perché mentre alimentava le squadre, quindi ricorreva ad azioni di tipo illegale e violento contro il movimento operaio soprattutto, Mussolini aveva una politica istituzionale di avvicinamento, in quel caso nel 1921 a Giolitti, quindi nemmeno alla destra parlamentare, però a Giolitti, con un'operazione che poi condusse alla creazione dei blocchi nazionali, e lì compare il simbolo del fascio littorio, e appunto i blocchi nazionali, e che porterà in Parlamento i primi deputati fascisti insieme ad altri deputati, Bonomi, Giolitti ed altri. C'erano già state le spedizioni punitive, almeno 6 spedizioni punitive con lutti e distruzioni, spedizioni punitive che, bene sottolineare, non avvantaggiarono in quella campagna elettorale solo i fascisti ma anche tutti gli eletti della compagine del blocco nazionale, quindi dei giolittiani. Gli arditi si allontanano, anche perché c'era stata la questione dell'occupazione di Fiume di mezzo, adesso non la facciamo lunga perché sennò ci vorrebbe mezz'ora solo per parlare di Fiume, e Fiume, il principale responsabile della cacciata di D'Annunzio a Fiume era appunto Giolitti, quindi l'alleato di Mussolini. L'associazione Arditi si scinde, diciamo la maggioranza prende una posizione che possiamo definire di equidistanza, cioè nella contesa civile, nella nuova guerra civile, questa era la dicitura di guerra civile, tra fascisti e antifascisti, noi abbiamo una posizione neutrale e siamo per la concordia nazionale. Una minoranza, proprio perché pur avendo questa posizione viene comunque votata una mozione che dice è incompatibile l'appartenenza in ogni caso tra all'arditismo civile, quindi all'associazione Arditi, e il movimento fascista. Coloro che non si dimettono dal movimento fascista verranno espulsi. Alcuni arditi fascisti non si dimettono, vengono espulsi e fondano la Federazione Nazionale Arditi, che era estremamente minoritaria. Ovviamente fino all'ottobre del 22, poi quando verranno sciolte le altre diventa l'unica, quella di regime. Ma un'altra minoranza non accetta questo discorso. E in sintesi dice no, non siamo stati neutrali quando bisognava entrare in guerra, non possiamo essere neutrali anche adesso. Adesso c'è una guerra non dichiarata di alcuni al servizio dei sfruttatori, dei pescecani, di chi si è arricchito con la guerra contro i lavoratori, e noi ci schieriamo con i lavoratori. Si mettono in contatto con le camere del lavoro, con i comitati di difesa proletaria, che erano organismi più che militari, politici, e fondano questi. In realtà all'inizio, secondo me, almeno come ho interpretato le carte, non c'era proprio l'idea di fare anche perché la scissione avviene solo nel luglio, cioè l'espulsione della sezione romana di fatto, c'era proprio l'idea di affiancare all'Associazione Nazionale Arditi d'Italia, e il primo manifesto degli Arditi del Popolo è firmato Arditi d'Italia, 3 battaglioni operativi, quindi battaglioni Arditi del Popolo proprio militari, quindi contro l'associazione civile, politica, e i 3 battaglioni operativi, quindi cosiddetti Arditi del Popolo. Di fatto poi verranno espulsi dall'Associazione Arditi d'Italia, che mantiene l'equidistanza e quindi non accetta nemmeno questa linea, e una minoranza più consistente di quella fascista va a organizzare gli Arditi del Popolo. Da Roma in pochissimi giorni si estendono in tutta Italia, cioè già i primi giorni di luglio, cioè la scissione si consuma definitivamente dopo 2 settimane, il 3 di luglio del 1921, a metà luglio, abbiamo sezioni in quasi le principali città d'Italia dove era presente il fenomeno fascista. Non sono sempre arditi che organizzano, anzi, su tutto il territorio nazionale gli arditi, proprio dell'Associazione Arditi d'Italia, sono una minoranza. Ce ne sono alcuni a Parma, ma sono in minoranza, ce ne sono a Bari senz'altro, perché erano forte il movimento d'Annunziano e sindacalista rivoluzionario. Ancora Di Vittorio in quelle elezioni viene eletto come indipendente con i socialisti, ma era sindacalista rivoluzionario, quello che poi diventerà il segretario della Confederazione Generale del Lavoro. Nelle altre città sono o i reduci socialisti, anarchici e comunisti raccolti nella Lega Proletaria, invalidi, mutilati e reduci di guerra, che era l'associazione degli ex combattenti della sinistra proletaria, oppure anche giovani che non stavano con gli arditi, ma stavano vicini alle camere del lavoro, o comunque pensavano che era il caso di organizzarsi militarmente per fronteggiare un'avanzata, un'aggressione di tipo militare. E di fatto questo viene fatto, cioè la forza delle squadre era di partire, di organizzarsi con fucili, non c'erano solo i manganelli, c'erano fucili, mitragliatrici e via dicendo, e si organizzano gli arditi del popolo con le armi, i fucili, in una situazione comunque che non deve stupire, era abbastanza normale, cioè nel senso che nel 1921 organizzare, a parte che principalmente era legale, quindi non era illegale organizzare una formazione di tipo paramilitare, almeno fino all'ottobre-dicembre del 21, dove verranno varati proprio, che colpiranno, lo riconoscono da De Felice a Spriano, insomma, gli arditi del popolo, le leggi di ispirazione, diciamo, democratico-giacobina anziché liberale, che vietano l'organizzazione di milizie, ronde e via dicendo. Anche qui si potrebbe aprire, se vogliamo, una discussione, una parentesi sul modello di difesa, sull'uso del monopolio delle armi, fino al 1921, giusto o sbagliato, poi ognuno ha le sue idee, comunque in Italia c'era il modello liberale di tipo americano, cioè lo Stato non è super partes, per sintetizzare, e quindi il diritto alla legittima difesa è non solo individuale, ma anche collettivo, cioè qualsiasi organismo collettivo può organizzare, può detenere armi e organizzarsi in modo paramilitare. Chiaramente poi se uno le usa contro lo Stato ci sono reati specifici o scatena la guerra civile. E quindi il modello era quello liberale anglosassone, fino appunto all'ottobre del 21. Quindi, per fare un esempio, cioè in Italia milizie di tipo paramilitare li avevano tutti, li avevano i socialisti, li avevano, anche se erano solo sulla carta, li avevano i comunisti, anche quelli erano abbastanza sulla carta, li avevano i repubblicani, li avevano i liberali, le camicie khaki con le squadre Cavour, li avevano i nazionalisti con le squadre dei sempre pronti, dette anche camicie azzurre, quindi anche questa cosa delle camicie verdi non è certo una novità in Italia, le camicie grigie di lusso. Ma per fare un esempio, lo cito perché è sempre abbastanza eclatante, anche Padre Pio lì a Pietralcina aveva la sua struttura paramilitare che viene anche impiegata. Sì, l'Osoppo, sì, lì siamo già nel 44-45, io sto parlando del 1921, dove l'Osoppo viene proprio da una di queste formazioni paramilitari cattoliche, che si chiama MACI, Movimento delle Avanguardie Cattoliche d'Italia, detti anche Arditi Bianchi, ma a volte Arditi Bianchi chiamano anche quelli di Miglioli, che invece non c'entravano col MACI. Insomma, era una situazione tipica di un paese dove fra i corps, cioè i corps franchi liberi, come in Germania, potevano circolare tranquillamente. Ma basta vedere le foto, insomma, guardie rosse o se redazioni di giornali guardate, custodite militarmente, insomma, sorvegliate tipo dai redattori con cavalli di Frisa davanti e via dicendo. Chi studia quel periodo sa che è abbastanza normale. E chiaramente quindi c'era una propensione alla violenza politicamente motivata, cioè all'uso delle armi nella contesa politica. questo per inquadrare nel contesto, non è che i fascisti scappano all'improvviso e gli arditi rispondono così anche loro, no, faceva parte, quindi era abbastanza normale, quindi non è stato nemmeno tanto eclatante. Però l'importante è essere riusciti a unire varie forze del movimento operaio in un fronte unico di difesa, perché nell'arditismo popolare, negli arditi del popolo, che per parlare di numeri sono, le cifre oscillano, però ricostruzioni più o meno concordano, anche abbastanza prudenti, 150 sezioni in Italia per circa 20.000 inquadrati, non pochi ma nemmeno tanti rispetto ai fascisti, e appunto usano tecniche di tipo militare. Per farla breve, perché poi insomma dobbiamo parlare tutti quanti, verranno sconfessati dalle formazioni del movimento operaio, nonostante all'interno degli arditi ci fossero socialisti, comunisti, repubblicani, anarchici, in qualche zona d'Italia, soprattutto nel cremonese, nel mantovano, anche cattolici che facevano riferimento a Guido Miglioli. E socialmente comunque erano quasi tutti operai, lavoratori, contadini, insomma, coloro che subivano la repressione del fascismo, vengono lasciati soli dalle organizzazioni del movimento operaio, anzi il Partito Socialista a guida massimalista sottoscrive un accordo di pacificazione con i fascisti e il governo li reprime. Su questo parlerai, penso, tu, Andrea, sulla repressione, il governo li reprime. Sopravviveranno clandestinamente ancora per un anno circa, fino alle giornate dell'agosto del 1922, e anche qui ci sono i compagni di Parma che insomma parleranno dell'agosto e delle barricate di Parma, ma sarà l'ultima disperata tentativo di difesa, anche perché ormai erano semiclandestini, si erano ridotte a una sessantina di sezioni per 5.000 iscritti. E poi si riparlerà di arditi del popolo quando si organizzano i primi partigiani, anzi i primi nomi che si danno, che vengono in mente, erano quelli, perché era l'unica esperienza precedente di lotta armata al fascismo in forma organizzata, e c'era stata la parentesi spagnola comunque, e poi di arditismo popolare non se ne riparlerà almeno fino agli anni 70, perché cadranno nell'oblio, perché tra un antifascismo classista e sovversivo, rivoluzionario, vogliamo dire, si imporrà nella memoria e nel discorso pubblico un altro tipo di antifascismo, che è l'antifascismo che sottolinea più gli aspetti del fascismo come movimento antidemocratico, cioè l'antifascismo democratico dell'espressione del Comitato di Liberazione Nazionale, quindi dai monarchici ai anarchici, perché nel CNL cioè, insomma, c'erano anche formazioni libertarie, lì ne abbiamo un esempio in questa mostra. E adesso non so se do la parola ad Andrea, e quindi grazie.
Allora, vabbè, sono Andrea Staido, ricercato in realtà per laurearmi in storia su Arditi del Popolo e chiaramente per un interesse personale e politico. Oggi però, visto che poi c'è stato Eros Francescangeli che ha fatto una ricostruzione storica di questo movimento, in realtà io non parlerò proprio della storia degli Arditi del Popolo, toccherò parti di storia con citazioni, se vi annoio troppo poi me lo dite, perché oggi vorrei parlare del perché è interessante studiare e parlare di Arditi del Popolo nel 2010. Diciamo una cosa abbastanza difficile, però secondo me ci sono dei motivi. Sicuramente uno, che è quello più banale, più chiaro, che ci unisce sicuramente tutti, è quello di contrastare un revisionismo imperante. Perché, per esempio, vi porto il mio esempio personale, 5 anni fa vado appunto per laurearmi in storia su questa tematica e la maggioranza dei professori che insegnavano a Milano storia contemporanea non conoscevano bene il fenomeno dei diritti del popolo, tant'è che io mi sono fatto l'esame di bienalizzazione sui libri di Eros Francescangeli, Marco Rossi. Perché? Perché un fenomeno come quello dei diritti del popolo in Italia fino a pochi anni fa contava 4-5 monografie. Monografie si intende, no? Uno studio particolare sugli diritti del popolo. E questo è strano, perché se pensiamo al 43-45 ce ne sono moltissime di ricerche che parlano della resistenza. Quindi la prima domanda che mi è venuta a me e sul perché ho iniziato a studiare i diritti del popolo è stato: com'è possibile che in Italia i primi che hanno combattuto al fascismo non sono ricordati, non ci sono studi? E quindi mi sono messo a fare questo tipo di ricerca. Però mi sono trovato in mano, e non lo dico perché è qua, perché più o meno ogni presentazione che ho fatto l'ho detto, con dei libri già scritti sulla storia degli diritti del popolo, come quello di Eros e di Marco Rossi, e mi sembravano già delle ottime ricostruzioni storiche e storiografiche. E quindi ho voluto fare qualcosa di leggermente diverso, più particolare, cioè una ricerca, un saggio su cosa ha portato alla morte così breve di questo movimento. Nel senso che, come diceva Eros, dal 21 al 22 alla fine si può dire che hanno combattuto il fascismo e gli diritti del popolo. E soprattutto, e faccio un focus su questa cosa, quando prima parlava di numeri Eros, è vero che erano minoritari rispetto al fenomeno fascista emergente in Italia, però dobbiamo contestualizzarlo chiaramente nel momento storico in cui si trovano a costituirsi gli diritti del popolo. C'è un momento storico che lo sappiamo tutti, ma mi va di sottolinearlo, in cui chiaramente non c'era internet, non c'era la televisione, non c'erano, cioè la radio comunque era una cosa non di massa, e c'era una situazione per la comunicazione assolutamente differente dalla nostra. Eppure nel giro di una, due, tre settimane si aprono 144 sedi o qualcosa di simile per 19-20 mila iscritti, e più o meno queste sono fonti certe. Quindi comunque sia c'era, si sentiva la necessità, secondo me, chiaramente è la mia interpretazione, di un movimento di difesa proletaria contro gli attacchi della violenza fascista. Però appunto la cosa strana è che io non mi occuperò oggi di parlarvi della repressione dei fascisti e del governo, che dal mio punto di vista è ovvia, perché i fascisti non potevano che reprimere e combattere l'arditismo del popolo e l'antifascismo militante in Italia. Il governo lo vedeva come un pericolo rivoluzionario, e quindi è ovvio che vengono fatte delle leggi, come quella del disarmo del cittadino o altre, che incarceravano gli antifascisti e gli diritti del popolo e lasciavano i fascisti liberi di scorrazzare armati per le strade. Quindi questo lo diamo per assodato. Poi se qualcuno avrà delle domande, mi auguro che dopo ci sarà un dibattito e ne parleremo. Io parlerò invece di quella che è la repressione interna al movimento degli diritti del popolo, e parlerò di questo proprio perché secondo me è una chiave di lettura interessante per attualizzare e vedere cosa capire, cosa tirare fuori da quello che sono stati questi due anni di lotta degli diritti del popolo. Perché appunto all'interno degli diritti del popolo ci sono state delle repressioni forti, perché come diceva Eros prima, il Partito Socialista si dissocia subito su base riformista e quindi firma un patto di pacificazione col governo. Firmando questo patto di pacificazione col governo, cosa dice? Noi lasciamo cioè i socialisti, il Partito Socialista non c'entra nulla con l'organizzazione degli diritti del popolo, disarmeremo i nostri militanti che fanno parte di questa fazione ardita armate, e lo stesso faranno i fascisti. Chiaramente i fascisti non verranno disarmati, i socialisti si dissocieranno e chiameranno i loro iscritti a uscire dagli diritti del popolo. Invece il Partito Comunista Italiano, il neonato Partito Comunista Italiano, perché era appena stato fondato, decide di contrastare il fenomeno degli diritti dall'interno, appunto, ma in che modo? Dall'interno, non rimanendoci dentro, ma sin da subito, i primi giorni, mentre c'era un Gramsci che difendeva l'operato degli diritti del popolo, dell'ordine nuovo, con articoli che adesso non vi leggo tutto perché sennò parlo troppo, però difende l'operato degli diritti del popolo all'inizio. Mentre il Partito Comunista, e qui vi leggo brevemente qualcosa, si dissocia subito e soprattutto chiama all'uscita di tutti i suoi militanti dalle sezioni degli diritti del popolo. Per esempio, un comunicato del Partito Comunista nel 1921. Poiché intanto, recita il comunicato, sorgono in diversi centri italiani iniziative di tal genere, cioè organizzazioni degli diritti del popolo, da parte e di elementi non dipendenti dal Partito Comunista e delle quali il Partito Comunista non è ufficialmente partecipe né responsabile, si avvertono tutti i compagni di restare in attesa di tali disposizioni prima di creare fatti compiuti locali che ostino con le generali direttive adottate dal partito. E questo è il primo comunicato, uno dei primi che esce, appunto, che avvertono i militanti del Partito Comunista che si alleavano e aprivano sedi con gli arditi, perché appunto, come sottolineava Eros prima, le sedi non vengono aperte solo dagli arditi, ma anche da comunisti, anarchici e socialisti rivoluzionari. Il 7 agosto, quindi poco dopo la formazione degli diritti del popolo, sempre il Partito Comunista insiste perché molti dei militanti della base comunista rimangono all'interno degli diritti del popolo, con comunicati. Per esempio, vi leggo brevemente due o tre parti, sempre per l'inquadramento del Partito Comunista dell'agosto. Nonostante le chiare e precise disposizioni diramate per la formazione dell'inquadramento comunista, che non rappresentano un'improvvisazione sportiva, ma corrispondono ad un lavoro iniziato da molti mesi, specie nella fila della gioventù comunista, parecchi compagni, alcune organizzazioni di partito, insistono nel proporre e nell'attuare talvolta la partecipazione dei comunisti adulti e giovani ad altre formazioni di iniziativa estranea al nostro partito, come gli Arditi del Popolo, o addirittura, anziché porsi al lavoro nel senso indicato dagli organismi centrali, prendono l'iniziativa di costruire gruppi locali di Arditi del Popolo. Si richiamano questi compagni alla disciplina. Questi comunicati appunto finivano con delle vere e proprie, dal mio punto di vista di interpretativo, minacce per i militanti, appunto per il loro operato all'interno delle sezioni degli Arditi del Popolo. Chiaramente, mi fermo un secondo, se realizziamo com'era la situazione, cioè il fascismo che faceva sempre più attacchi, le squadracce che erano sempre più violente contro le sedie operaie, contro i proletari, contro i compagni, e abbiamo una repressione di Stato che li disarma e li incarcera, una repressione fascista che li attacca e li minaccia per strada e li lascia per terra, e una repressione interna, che è quella del Partito Socialista su base riformista di cui abbiamo parlato prima, e un partito comunista che invece insiste appunto in quest'opera di non so come chiamarla, perché appunto forse repressione, sì, di repressione all'interno degli Arditi del Popolo. Perché? Perché chiede a tutti i suoi militanti di uscire da questa organizzazione. Chiaramente questo non giova a già una faticosissima lotta iniziata, intrapresa dagli Arditi del Popolo. Quindi questo per dire, e poi io ripeto, spero che ci sia un dibattito e quindi possiamo approfondire queste tematiche, ma per lasciare la parola anche agli altri accorcerò. Da queste cose secondo me si può capire che anche oggi, quando si intraprendono delle lotte, chiaramente che non sono quelle degli Arditi del Popolo, perché non si può ricostruire qualcosa, dal mio punto di vista, che è nato in un momento storico totalmente diverso dal nostro, che abbiamo descritto prima. Quindi non è che io immagino di ricreare l'associazione degli Arditi del Popolo. Io mi immagino però di leggere questo fatto storico per trarne degli insegnamenti, per esempio. E uno di questi, sicuramente, è quello di contrastare in ogni movimento politico, in ogni lotta politica, quella che è l'egemonia. Perché l'egemonia, diciamo, descrive un processo attraverso cui determinate diverse fazioni politiche si scontrano su delle basi di identità e potere politico. E quindi questo è un problema, dal mio punto di vista, poi sono sicuro che apriremo un dibattito su questa cosa. E uso le parole di Gramsci per chiarire, perché appunto è uno dei comunisti che più ha scritto su questa tematica. Gramsci dice: un gruppo sociale che aspira all'egemonia cerca di dominare i gruppi antagonisti, tendendo a liquidarli o a soggiogarli anche con la forza delle armi, oltre che guidare gruppi affini o alleati. E qui, dal mio punto di vista, nasce il primo problema per dei libertari, dei compagni, dei rivoluzionari. Perché se quello che vogliamo è la distruzione del dominio nelle nostre vite, nelle nostre lotte, e sappiamo che il fine non può giustificare i mezzi, non possiamo pensare o teorizzare una lotta per una società migliore con in seno la serpe di quello che è la società del dominio e dell'autorità che ci opprime quotidianamente. Quindi questo per me è una cosa fondamentale. Questo si può capire dagli Arditi del Popolo, come dalla Spagna, come da tante altre lotte, rivoluzioni, insurrezioni. Sempre Gramsci, giusto per capire meglio, afferma: se un gruppo cerca l'egemonia, deve impegnarsi a dominare o liquidare i gruppi antagonisti, con il ricorso alla forza delle armi, e ripete appunto quello che diceva nel passaggio precedente. Quindi secondo me la lettura di questi fenomeni storici, oltre che chiaramente farli uscire dall'oblio della storia, perché come c'era scritto nel comunicato di questa conferenza, la storia non la devo scrivere i vincitori, e quindi combattere un revisionismo storiografico, è anche importante capire qualcosa. E quindi, e poi passo la parola a Andrea Aurelli che ci parlerà più precisamente di egemonia, perché possiamo capire che ci dobbiamo opporre a qualsiasi forma di egemonia politica, e che solo nella differenza e attraverso un'affinità possiamo sviluppare delle lotte vincenti. Perché se ricreiamo le stesse strutture di dominio e autorità e gli stessi mezzi del potere, non riusciremo mai a concludere nulla.